Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. E annunciati come sempre dalle note della gloriosa The Zodiac di David Linda, torna on air Cinematica, suoni da e per il cinema. Gianmarco Diana in studio dalla sala A di Radio X, Cagliari Social Radio. Puntata numero 30, stiamo arrivando a numeri precisi ormai. Trentesimo appuntamento con Cinematica. Tantissima musica in cartellone anche oggi e direi di partire immediatamente con un capostipite della musica italiana. Tutte le scene che vedrete in questo film sono vere e sempre riprese dal vero. Se spesso saranno scene amare è perché molte cose sono amare su questa terra. D'altronde il dovere del cronista non è quello di addolcire la verità, ma di riferirla obiettivamente. Con queste parole che rappresentano il cartello iniziale del film, andiamo ad introdurre le musiche per Mondo Cane, film documentario del 62 diretto da Gualtiero Jacopetti, che si è occupato anche del montaggio, Franco Prosperi e Paolo Cavara o Cavara. Mondo Cane, che in qualche modo nel 62 rappresenta il capostipite di quello che poi verrà definito, a partire appunto dal nome anche di questo film, come Mondo Movie, cioè una serie di documentari più o meno realistici o iperrealistici nei quali, diciamo, le varie troupe italiane cercano di, insomma, girano il mondo in cerca di come dire, opere sensazionali o usi e costumi insoliti, diverse etnie, il lato pruriginale dei locali di striptease, le violenze, le peggio cose, insomma, in questo genere di film, diciamo che vengono contenuti sia grandissime bellezze che immense schifezze, per modo di dire, nel senso che, anzi, con un montaggio che molto spesso tendeva allo shock, quindi a passare senza soluzione di continuità appunto da cose belle a cose brutte, quindi magari a un bellissimo ballo di ben arrivato delle isole polinesiane con tanto di ballerine in topless, segue la che ne so, il macello di un cane vivo o altro genere di immagini di questo tipo. Angelo Rizzoli vide bene, vide lungo nel produrre questo Mondo Movie, che poi in qualche modo fece partire una vera e propria febbre per questo genere, nel quale l'Italia divenne, devo dire, anche piuttosto importante e ne produsse una serie infinita. Questo è il capostipite anche per quanto riguarda le musiche. Da un certo punto di vista, splendide musiche composte da una coppia eccellente presente Nino Oliviero e Riz Ortolani, che si occupa anche di condurre e dirigere l'orchestra, per una colonna sonora piuttosto variegata. Abbiamo ascoltato Lifesaver's Girl, ovvero il motivo dei titoli di testa, motivo ricorrente, quello intitolato spesso come Ti guarderò nel cuore, e che gli americani ribattezzarono scrivendo delle liriche come More. Questo pezzo divenne un vero e proprio evergreen, un classico, uno standard potremmo dire, suonatissimo e interpretatissimo da artisti di mezzo mondo. Una ottima colonna sonora ad alto tasso, come dire, orchestrale, visto che le stesse splendide atmosfere che abbiamo sentito dall'orchestra d'archi diretta da Riz Ortolani permeano l'intero suono della colonna sonora, che però ha ovviamente anche delle divagazioni più beat o jazzy o addirittura in stampo prettamente etnico. Rimaniamo più o meno nello stesso periodo, ma ci spostiamo nella rendition americana di musica francese. Stiamo ascoltando delle splendide atmosfere sospese tra cool e crime jazz a opera dell'orchestra di Pete Rugolo, compositore arrangiatore eccezionale che abbiamo già introdotto qui sulle colonne di Cinematica. Niente, vi ricordiamo semplicemente, sappiamo benissimo di Pete Rugolo, nato italianissimo in provincia di Messina, San Piero Patti, nel 1915, poi trasferitosi negli Stati Uniti con la sua famiglia in California e infine naturalizzato americano. Dopo aver studiato composizione al Mills College di Oakland, è diventato appunto arrangiatore e compositore di Johnny Richards, per poi entrare dopo la guerra nella jazz band di Stan Kenton, diventandone il compositore di numerosi brani che fecero proprio la storia del jazz, nonché l'arrangiatore di fiducia. Sappiamo che poi negli anni 60 e 70 si dedicò tenacemente alla composizione di musiche soprattutto per la televisione e per il cinema. In questo caso stiamo ascoltando però non una sua composizione, ma un riarrangiamento ad opera della sua orchestra, che ricordiamo portava al suo interno appunto solisti di stampo kentoniano importantissimi. Ad esempio in questo brano abbiamo sentito l'alto sax di Bud Shank e le trombe di Jack Sheldon e Pete Candoli, uno dei due fratelli Candoli, fondamentali membri dell'orchestra di Stan Kenton, per la rendition di Arsenic Blues, composta da Michel Langevin, il compositore francese, per il film francese appunto diretto da Claude Boissol nel 1957, La peau de l'or, ovvero La pelle dell'orso, e che in qualche modo viene, per quanto non il film non contemplasse tra i suoi protagonisti Brigitte Bardot, nonostante questo la musica, il brano è inserito comunque in un disco che Pete Rugolo e la sua orchestra incisero per la Warner Brothers nel 1960 dal titolo Behind Brigitte Bardot, e che in qualche modo ripercorre alcune delle celeberrime musiche tratte da alcune delle sequenze più piccanti o storiche dei film della Bardot, in particolare tra la fine degli anni 50 appunto e i primissimi anni 60. il disco è del 60 o 61. Non sappiamo perché questa Arsenic Blues è stata inserita, visto che, ripeto, Brigitte Bardot non è presente nel film in questione, ma ci becchiamo comunque questa splendida rendition ad opera dell'orchestra di Pitrugolo, che sicuramente continueremo in altre occasioni ad ascoltare. E abbiamo citato gli Stati Uniti, allora rimaniamo negli Stati Uniti con un bellissimo brano tratto dalla colonna sonora di Lolita. Stiamo ascoltando la mitica Lolita Yaya, composta da Nelson Riddle e Bob Harris, ovviamente per il cult movie Lolita, diretto da Stanley Kubrick nel 1962 e tratto dall'omonimo romanzo di Vladimir Nabokov. L'intera colonna sonora di Lolita è stata composta dal noto compositore e arrangiatore Nelson Riddle, che aveva già grossissima fama nell'ambito del circuito del jazz, della musica leggera, nell'ambito del, soprattutto della etichetta RCA, che si occupa in questo caso anche di stampare tutta la parte relativa alla colonna sonora del film di Kubrick. Il singolo fu stampato come lato B di un altro, cioè il 45 giri, insomma, a nome Nelson Riddle, stampato dalla Capitol nel 1962, conteneva sul lato A il tema della nota serie televisiva Route 66, sempre composta anche da Nelson Riddle, e infine nel lato B Lolita Yaya, appunto dal film di Kubrick omonimo. Ne fu poi registrata, sempre da Nelson Riddle, un'altra versione lievemente più twist, quindi dove i BPM salivano e l'andazzo diventava un pochino più danzereccio, ma mantenendo sempre questo fondamentale ritornello senza parole, yaya 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 yaya, e con aperto addirittura anche un piccolo trivia su chi avesse cantato la parte vocale di questo brano. Qualcuno dice addirittura che possa essere stata la stessa su Lion, ovvero la ninfetta che interpreta Lolita e che fu scelta tra più di 50 candidate dallo stesso Kubrick in compagnia dello stesso Nabokov e di Peter Sellers, che ci teneva tanto a vedere chi avrebbe interpretato il ruolo della ninfetta Lolita. una ottima colonna sonora integrale che mantiene atmosfere piuttosto varie tra quelle più orchestrali e sinfoniche, quelle più jazzate, e qualcosa che va anche a cadere nell'ambito della musica leggera americana. Torniamo in Italia, stiamo più o meno negli stessi anni, anzi stiamo esattamente nello stesso anno, nel 62, con Piero Umiliani. Lo stesso maestro Piero Umiliani, impegnato e seduto al pianoforte, stiamo ascoltando Whisky a Go Go dalla colonna sonora di Boccaccio 70, film del 62 a episodi, diretto da un quartetto di registi da urlo: De Sica, Fellini, Monicelli e Visconti. In particolare Piero Umiliani si occupa delle musiche per il primo atto. Il film è diviso in quattro atti più che episodi, ovviamente ispirati alle novelle di Boccaccio e quindi incentrati sul sesso, diciamo, nell'Italia degli anni 60, quindi nel periodo del boom economico, nel periodo di grandi stravolgimenti culturali che l'Italia comincia ad attraversare. Ecco che questo quartetto fenomenale di registi decide di affrontare il tema ricorrendo a una chiave ironica, satirica e cinica. Appunto, nell'episodio Renzo e Luciana, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Marisa Solinas e Germano Giglioli, Piero Umiliani si occupa delle musiche, mentre due episodi sono appannaggio del grandissimo Nino Rota e uno ancora del grande Armando Trovajoli. Film fondamentale che ebbe una distribuzione incredibile in tutto il mondo, un grandissimo successo, e fu presentato anche in concorso al 15° Festival di Cannes. Che dire, ancora una volta una squisita atmosfera musicale da parte di Umiliani, con questi brani a forte componente di cool jazz, visto che il brano, come abbiamo sentito, ha in evidenza lo stesso pianoforte di Piero Umiliani e il sassofono di uno dei collaboratori principali del nostro, ovvero Marcello Boschi. Rimaniamo in Italia e facciamo solo un balzo in avanti di qualche anno con Alessandro Alessandroni.
Senza te non c'è amore, senza te non c'è più la luce. Più non avrà il calore dell'amore tuo. cose accadrà, non ti lascerò. Oh no, qualsiasi cosa non potrà dividerci mai. Senza te non c'è più amore, senza te non c'è più calore, e le cose che vivono non vivrebbero più, mai più.
Una cosa eccezionale è veramente da pelle d'oca. Abbiamo appena ascoltato Qualsiasi cosa, il tema dei titoli di testa, la canzone dei titoli di testa, tratta dal film Lesbo, girato nel 1969 dal nostro, potrei dire, visto che è sardissimo, nato a Torpè nel 1925 e purtroppo scomparso giovanissimo nel 75, il nostro Edoardo Mularja, sotto il nome Edward G. Muller, come si usava nel periodo, un regista di genere che si è occupato varie volte di film ad alta componente erotica e thrilling, e anche in questo caso, per questo Lesbo, ci delizia con lo stesso tipo di atmosfere. Ma ancora più belle sono le atmosfere con cui ci deliziano invece i compositori Alessandro Alessandroni e Francesco De Masi, che dirige anche l'orchestra, per questa splendida Qualsiasi cosa, interpretata dalla altrettanto soave voce di Giulia Rei, che altro non è se non Giulia De Mutis Alessandroni, moglie del grandissimo Alessandro. Una colonna sonora eccezionale questa di Lesbo, che inizialmente fu stampata appunto in questa versione vinile nell'ambito dei dischi di sonorizzazione della CAM, nello storico disco di sonorizzazione CAM numero di catalogo SAG 9014, che conteneva praticamente due colonne sonore mitiche, possiamo dire. Una è questa di Alessandroni e De Masi per il film Lesbo, che poi comunque è stata ristampata con dovizia di particolari in edizione espansa, ma mi sembra solo in download, per l'edizione in download digitale, dai tipi della Beat. L'altra è la colonna sonora invece per un altro film lievemente più raro e di cui non mi risulta essere stata poi ristampata la colonna sonora espansa né in versione digitale, che è quella composta da La Logori, sotto lo pseudonimo E. Winkel, per il film L'amore questo sconosciuto, girato nello stesso anno da un altro regista cult di genere, che è Massimo Pupillo, con lo pseudonimo di Max Hunter, per questo film appunto L'amore questo sconosciuto, che poi altro non è che un tardo mondo movie ancora una volta basato sul sesso e sulle nuove tendenze sessuali dei giovani alla fine degli anni 60 e al principio degli anni 70. E sentiamo un estratto di come La Logori, sotto lo pseudonimo di E. Winkel, sonorizza questo brano. Ascoltiamo Scotch Shake. Thank you. E stiamo ascoltando le tipiche atmosfere da shake e beat shake italiano, composte dalla Logoria, appunto, per l'amore questo sconosciuto. Il tema è Scotch Shake, con in evidenza l'organo Hammond di Antonello Vannucchi e altri solisti di cui non abbiamo purtroppo notizie, per una colonna sonora eccezionale. Eccola qua, appunto, e continuiamo così ad andare. Benissimo, rimaniamo ancora in Italia e voglio introdurvi un altro gigante che abbiamo cominciato a conoscere molto bene qui sulle colonne sonore di Cinematica, e voglio introdurvi una delle sue colonne sonore che io prediligo da sempre. Lui è Piero Piccioni e la colonna sonora è Colpo Rovente. Piccioni, Colpo Rovente, Main Titles, condotti anche in studio dallo stesso Piero Piccioni, che tra l'altro si occupa del pianoforte solista, in compagnia di altri eccezionali solisti come l'organo Hammond di Antonello Vannucchi, il sax tenore di Gianni Basso e il trombone, che sentiamo in evidenza anche qua, di Dino Piano. Tutto questo per una delle più belle colonne sonore composte da Piero Piccioni per il film Colpo Rovente, un film ideato e creato, praticamente diretto da Piero Zuffi, con la collaborazione in sceneggiatura del grandissimo Ennio Flaiano, e un cast che, a dispetto di alcuni protagonisti non troppo noti, vede però partecipazioni incredibili come quelle del grandissimo Carmelo Bene, doppiato da Ferruccio Amendola nei panni di Billy Desco, e di Barbara Boucher nei panni di Monica Brown. Barbara Boucher che si fa notare in qualche modo in questo film, anche perché il suo nudo frontale integrale rappresenta il primo nudo di questo tipo in un film italiano. La trama è quantomeno crime, come abbiamo sentito anche dalle atmosfere che il buon Piccioni ci riserva per la sua sonorizzazione. In pratica si tratta di un film che si muove nel mondo della droga e dello spaccio, e viene anche sottolineato da una fotografia veramente pop, eccezionale, del grande Pasqualino De Santi, Santis e dall'altrettanto montaggio grandioso del grandissimo Franco Chimarcalli, personaggio fondamentale di una serie di film legati al genere pop italiano. Molto molto bene, questa colonna sonora fu stampata originariamente in vinile in un'edizione piuttosto limitata di 1000 copie, se non ricordo male, su etichetta RCA, la famosa serie Original Cast SP8000, e poi ristampata in versione espansa, eccezionale, rimasterizzata dalla Easy Tempo di Rocco Pandiani nel 1999. All'interno contiene anche uno splendido poster della locandina originale. Veramente cercate Col Rovente di Piero Piccioni, non ve ne pentirete, una colonna sonora davvero davvero super thrilling. Bene, rimaniamo nell'ambito dei classici, ci spostiamo negli Stati Uniti. Lui è Ramsey Lewis e questo è un tema che tutti conoscete. L'arrangiamento che Ramsey Lewis, in compagnia del fidato Richard Evans, che arrangia e dirige l'orchestra e il coro delle voci, per questa versione molto elegante e sofisticata del noto tema From Russia with Love, composto da Lionel Bart per l'omonimo film della serie 007, il secondo dei film della serie 007, diretto nel 1963 dal grandissimo Terence Young, e poi musicato ovviamente dall'altrettanto gigantesco John Barry. Ramsey Lewis, un pianista che non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per i cultori della musica soul jazz cosiddetta, visto che lui è veramente uno dei giganti della etichetta Cadet Records, per la quale uscì anche questo disco The Movie Album nel 1966, nel quale il nostro Ramsey Lewis al pianoforte, in compagnia di una sezione ritmica formata da Cleveland Eaton al basso e da Morris White alla batteria, e appunto dell'ensemble orchestrale, della Large Orchestra condotta e diretta da Richard Evans, rivisita una serie di temi da film molto interessanti, e ho scelto per voi questa rendition di From Russia with Love, che mi è sembrata veramente un momento ottimo e buono anche per spezzare in due, diciamo, le due parti di Cinematica. Ci addentriamo quindi nella seconda parte, nell'ultima mezz'ora del programma, e passiamo, direi, con questa chiudiamo anche virtualmente l'introduzione della musica tra gli anni 50 e 60 e passiamo decisamente invece al suono degli anni 70. Partiamo dal suono italiano degli anni 70, anche perché cosa succede? Ci spostiamo in una città importante, Napoli. Cosa succede? Che quando la camorra sfida, la città risponde. We'll be right back. Atmosfere funky, disco music, melodia italiana e partenopea, sintetizzatori in bubble, violini impazziti, grande ritmica, e questo è il suono che Edoardo Alfieri, il grandissimo Edoardo Alfieri, costruisce per il film Napoli, la camorra sfida, la città risponde, diretto nel 79 da Alfonso Brescia e interpretato ovviamente da Ore della sceneggiata, Mario Merola. Mario Merola che, come dire, fu interprete di tantissimi cosiddetti camorra movies, come li possiamo chiamare. Parliamo di film praticamente tutti diretti dal grandissimo Alfonso Brescia, 4 solo nel 79, pensate che nello stesso anno I Contrabbandieri di Santa Lucia, Il Mamma Santissima, quello che stiamo ascoltando, La Camorra Sfida e La Città Risponde, Napoli Serenata Calibro 9, tutti diretti da Alfonso Brescia, tutti interpretati dal grande Mario Merola, e così come i due successivi, La tua vita per mio figlio e Zappatore, negli anni 80. Edoardo Alfieri, compositore italiano piuttosto noto, che cominciò, diciamo, nell'ambito della musica leggera, soprattutto della musica partenopea, nella quale ebbe un grandissimo ruolo, partecipando al Festival di Napoli varie volte, al Festival di Sanremo, il Festival delle Rose, sempre scrivendo canzoni veramente importanti. Ma a noi qui su Cinematica ovviamente interessa soprattutto la sua parte come compositore, ed è negli anni 70 appunto che, soprattutto per i film di Mario Merola, il nostro si scopre veramente un suono veramente inconfondibile per le colonne sonore di questo tipo di film. Piuttosto mi direte e ci diremo che è di ardua reperibilità molto spesso il suo materiale, e da questo punto di vista faccio infatti una digressione, riferendomi anche all'amico Emanuele Leotta del sito Visioni Sonore, del gruppo Facebook Visioni Sonore, con il quale spesso quotidianamente ragioniamo, scambiamo opinioni sui compositori e i film, l'amico Lele nutre una vera e propria adorazione per il maestro Alfieri, e quindi in qualche modo ha, attraverso anche il suo canale YouTube, messo in reperibilità, almeno in ascolto, molti dei temi tratti da questi film di cui abbiamo parlato, proprio perché la maggior parte di queste colonne sonore non è mai stata stampata, quindi sono tuttora inedite, o nel caso in cui si trovino alcuni di questi temi, veramente bisogna ricorrere a pochissime collezioni. Una è sicuramente chiamata Napoli 081, pubblicata dall'etichetta Storm in vinile nel 1981, che contiene una serie di canzoni di Mario Merola, ovviamente arrangiate, composte e orchestrate da Alfieri, più una serie di temi strumentali tratti da alcuni dei suoi film. Un'altra collezione, dal quale abbiamo estratto invece in questo caso il tema che abbiamo ascoltato, è il secondo volume della collezione Italia Violenta, uscita in CD e forse anche in vinile, se non ricordo male, qualche anno fa, nel 2008, per la sigla Brioche Edizioni Musicali, prodotta da Gianni Bragante e Roby Civelli, e compilata da un altro degli amici di Cinematica, un altro grande collezionista, selector e appassionato di cinema e mondo vintage in generale, che è l'amico Paco De Marzo, conosciuto anche con il nome dell'agente Mark Donen, Studio 1. Un saluto va ad entrambi, finalmente anche qui su Cinematica siamo riusciti ad ascoltare Edoardo Alfieri, e qualche altra chicca più avanti potremo sicuramente ascoltarla. Bene, rimaniamo negli anni 70, nella fine degli anni 70, quindi dal 79 facciamo un passo indietro di un anno, nel 78, per una interessante serie televisiva australiana dal titolo Chopper Squad. We'll be right back. Man Alive, tratta dalla colonna sonora della serie televisiva Chopper Squad, andata in onda sulla TV australiana 1010 TV tra il 76 e il 78, quindi per due stagioni. E abbiamo il disco di questa colonna sonora della serie televisiva, che è stato stampato nel 77 su etichetta australiana Grundy, numero di catalogo FB32. L'autore e il compositore è Mike Perjanik, un compositore, produttore, arrangiatore e band leader della Nuova Zelanda, assurto alla popolarità tra la fine degli anni 60 appunto e i primi anni 70, prima con alcuni progetti locali come gli Embers o il noto, abbastanza noto, ensemble Human Instinct, con cui si occupavano di una sorta di pop progressivo psichedelico. E poi successivamente, oltre ad aver prodotto discreti dischi e di aver lavorato per il grande Ray Columbus, si è dedicato poi sostanzialmente alla composizione e registrazione di musiche per serie televisive e per il cinema, tra cui questa interessante Chopper Squad, che altro non è se non possiamo dire l'antenata di un'altra serie che poi è diventata famosissima, che è Baywatch negli Stati Uniti, anche perché di quello si parlava, della vita di questi guardacoste dotati di elicottero che in qualche modo ogni giorno avevano a che fare con diversi problemi o pericoli o persone da salvare. Bene, continuiamo il nostro viaggio per il mondo, e dall'Australia non è difficile arrivare fino al Giappone, perché anche in Giappone agiva uno dei nostri eroi preferiti, Spider-Man. L'eccezionale tema composto dal grandissimo compositore giapponese Michiaki Chumei Watanabe per The Eccentric Sound of Spider-Man, ovvero lo Spider-Man giapponese. Questo era infatti era Spider-Man No Team, ovvero il Team of Spider-Man, composto appunto per questo interessantissimo tokusatsu cosiddetto, cioè queste serie animate ma interpretate da persone vere, andato in onda appunto sulla Toei Television giapponese tra il 78 e il 79. Come avete potuto sentire, come state ancora sentendo sotto le mie parole, il grandissimo Chumei Watanabe, che abbiamo già presentato qui su Cinematica, perché è uno dei principali compositori di riferimento degli anime giapponesi, quindi di tutta una serie di cartoni animati, dei robot giapponesi, manga e quant'altro, che poi sono arrivati in Italia colonizzando la nostra televisione. Ma come possiamo sentire, anche in questo caso lo stile del nostro si caratterizza in maniera assoluta, con questo uso della sezione degli ottoni e dei legni veramente roboante, un grandissimo ritmo funky, chitarre in wah wah e beat sempre presente. Disco piuttosto raro questo della colonna sonora di The Eccentric Sound of Spider-Man, per fortuna ristampato nel 2001 su CD dalla Columbia, Nippon Columbia, ovviamente con prezzi esorbitanti, ma come dire, ne vale assolutamente la pena, visto che la musica contenuta è davvero eccezionale. Bene, siamo veramente, cominciamo ad andare verso la dirittura d'arrivo, quindi c'è poco tempo da perdere. Io voglio partire nuovamente con il suono italiano. Non li abbiamo ancora sentiti su Cinematica, il calibro 35. We'll be right back. notevole, notevole il lavoro svolto dai Calibro 35 per la colonna sonora originale, la loro prima colonna sonora originale integralmente composta per il film Saïd, la coproduzione italo-spagnola diretta nel 2013 da Joseph Lafevre. Splendido lavoro questo, dicevo, dei Calibro 35, che non avevamo ancora presentato qui su Cinematica, ma ovviamente ormai non hanno bisogno di grandissime presentazioni. Il quartetto composto da Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini e Luca Cavina, supervisionati e assemblati dal grandissimo Tommaso Colliva. Autori ormai di diversi dischi, ormai sono 4 gli album originali sfornati, uno dovrebbe essere in arrivo, tanti EP, partecipazioni a raccolte, ben 2 colonne sonore originali, la prima è questa, Saïd, e poi l'ultima invece è la recente, credo ancora inedita, credo che stia per uscire, Sogni di Gloria, uscita appunto nel 2014 per il nuovo film, appunto Sogni di Gloria. Il riferimento dei nostri alle colonne sonore, alla golden age del suono delle colonne sonore italiane, soprattutto poliziottesco, è stato sviscerato nei primi dischi della band attraverso delle riedizioni, delle cover eccezionalmente interpretate con un gusto veramente originale per l'arrangiamento dai nostri, e poi arrivando fino al primo disco di inediti quasi integrale che era Traditori di Tutti, e poi appunto invece nel lavoro per queste colonne sonore che si sente come la grande passione dei nostri per il suono delle colonne sonore italiane viene però comunque filtrata alla luce di una originalità e di una capacità di fondo veramente dei nostri musicisti, soprattutto di Gabrielli e Martellotta, che sono anche 2 eccezionali compositori, turnisti e arrangiatori. Quindi benvenuti anche ai Calibro 35 qui su Cinematica. Siamo sempre più vicini alla chiusura, quindi vorrei correre un pochino di più. Dall'Inghilterra arrivano questi interessantissimi Robot Monkey Farm. Robot Monkey Arm, scritto tutto attaccato, un interessantissimo collettivo proveniente dall'Inghilterra e assemblato e diretto dal polistrumentista Ryan Becker, ovviamente supportato da tantissimi altri musicisti. Al momento la band, il collettivo, ha sfornato 3 EP, stiamo ascoltando un estratto, Kill the Cutie, dal secondo EP, intitolato Cinema Vomitive and the White Mask of Doom. Tutti hanno titoli interessantissimi, ispirati a vari elementi. Da una parte c'è sicuramente la surf music, sia quella di impatto più 60s che quella più moderna di gruppi come Man o Astro Man. Dall'altra ci sono le colonne sonore spaghetti western e tutta la produzione horror thriller giallo italiana. E infine c'è anche un tocco però di noise e hardcore, come possiamo sentire, visto che i nostri si definiscono appunto come spaghetti noir surfcore, e tra le loro influenze citano non solo, come ci si aspetta, Ennio Morricone o Dick Dale, ma anche i Mr. Bungle o i Ministry. Quindi veramente vi consiglio di cercare i nostri robot monkey arm, quindi robot scimmia braccio, dalle splendide illustrazioni del loro EP capirete anche il motivo del nome, cercateli su Google, ma cercateli soprattutto su Bandcamp, dove troverete la possibilità di scaricare a bassissimo prezzo, mi sembra circa $3 l'uno, il loro EP. Veramente eccezionali, veramente fighissimi. E visto che abbiamo citato i Mr. Bungle, io volevo rimanere in tema con quello che è il progetto del principale socio di Mike Patton e Mr. Bungle, ovvero il chitarrista Trace Bruins e i suoi Secret Chiefs 3. Questa è Sophia Steam. Meraviglia. Sophia Steam, Secret Chiefs 3, sotto il moniker delle Satellite Bands. È un gruppo molto molto particolare questo Secret Chiefs 3, appunto formato dal chitarrista Trace Bruins, membro fondatore di Mr. Bungle, progetto eccezionale del grande Mike Patton, che in questo progetto Secret Chiefs 3, diciamo a stampo multietnico e policromatico anche potremmo dire, dove vengono fusi praticamente musica etnica dei paesi orientali, soprattutto jazz, colonne sonore, noise, surf, punk, per la risultanza di dischi veramente eccezionali, stampati quasi sempre dall'etichetta Web of Mimicry. Questo è un disco assolutamente particolare anche nella tradizione dei Secret Chiefs 3. Appunto, in uno degli ultimi loro dischi, i Secret Chiefs 3 praticamente incidono diverse facciate dei vinili, perché ancora parliamo di un gruppo che ancora incide soprattutto vinili, oltre che ovviamente CD e in oltre che ovviamente essere distribuiti in CD e in digitale, in cui in uno degli ultimi praticamente divisero le facciate cambiando nome al progetto, quindi come delle piccole band satellite, ovviamente sempre formate però da diverse combinazioni di musicisti che fanno parte di Secret Chiefs 3. Una di queste incarnazioni era The Traditionalists, cosiddetta, un ensemble abbastanza allargato che andava a coprire il lato soprattutto quello più soundtrack dello stile dei nostri. Ed è così che The Traditionalist nel 2009 pubblicano su appunto Web of Mimicry un disco dal titolo eclatante e in italiano che dice Le mani destre recise degli ultimi uomini. Questo è il titolo che Trace Bruins e la sua band affibbiano appunto a questa produzione, che si presenta come la classica colonna sonora per un film immaginario, e Trace Bruins sottolinea che è un film decisamente paranoico, è appunto ispirato al thriller e al giallo italiano e all'atmosfera di compositori come Bruno Nicolai, Ennio Morricone, Stelvio Cipriani e compagnia cantante, come abbiamo potuto sentire anche da questa splendida rendition del tema di Sofia. Ma vi dico che l'intero disco è veramente eccezionale e si passa da, in qualche modo al setaccio tutte quelle atmosfere che musicalmente caratterizzavano appunto la produzione di questo genere di film, quindi da veri e propri episodi di jazz o musica concreta fino agli episodi più bui, guidati solo da note dissonanti e momenti fortemente atonali. Vi consiglio quindi di cercare il disco Le mani destre recise degli ultimi uomini, forse si trova ancora qualcosa per il download digitale o forse la versione in CD, mentre l'edizione limitata in vinile fu credo limitatissima, proprio a neanche 500 copie, e quindi cercate comunque The Traditionalist e questo disco. Bene, siamo davvero indirizzati addirittura ad arrivo. Adesso ci lasceremo, non prima di avervi ricordato gli appuntamenti vari con la radio e con le serate di Radio X. Stasera c'è il Mercoledì X all'All Square nel corso Vittorio Emanuele a Cagliari, dopo l'apertura della scorsa settimana con il sottoscritto, stasera le redini sono in mano all'amico Rodolfo Calorio e alla sua The Box live dall'All Square. Cinematica torna in replica domani alle 15 e domenica alle 20, e sempre domani, giovedì sera, in tarda serata, sarà disponibile il podcast per l'ascolto e il download. Vi ricordiamo che potete contattarci all'indirizzo cinematica@radiox.it o twittare con noi all'indirizzo @cinematicax su Twitter. Quindi bene, direi che è davvero tutto. Possiamo lasciarci con un brano che cominciamo a far partire sotto di noi, una splendida Nora Orlandi, che con l'orchestra di Robby Poitevin, suo compagno di avventure costante nel mondo della composizione, dell'arrangiamento ed esecuzione delle colonne sonore per uno dei temi più interessanti composto dalla nostra per il film omonimo A Doppia Faccia, diretto nel 69 dal grandissimo Riccardo Freda sotto lo pseudonimo di Robert Hampton. E nella edizione incisa, uscita in CD per la Lucertola Media nel 98, etichetta tedesca, che vedeva, oltre alla colonna sonora A Doppia Faccia di Nora Orlandi, La Lunga Notte del Demonio di Alessandro Alessandroni. Gianmarco Diana vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Cinematica. Love, love, bang, bang.